È Pesach, la Pasqua ebraica a Gerusalemme. Nel 17° anno dell'imperatore Tiberio Cesare, il 27° giorno del mese di marzo. Possiamo vedere che oggi non è un giorno di Pesach come gli altri, perché ciò che sta per accadere cambierà per sempre il corso della storia. In questa mattina di venerdì, l'aria sembra carica di una tensione palpabile, come se la città stessa trattenesse il respiro. Aleggia una strana energia, una miscela di aspettativa, paura e incredulità. Per i discepoli di Gesù, la mattina porta più di un presentimento. È quasi una terribile certezza che qualcosa di irreversibile stia per accadere. Soprattutto, c'è la sensazione che questo venerdì non sarà come nessun altro. Gesù fu arrestato all'alba e consegnato al Sinedrio per essere interrogato. Poi, condotto da Pilato e infine guidato dai soldati romani in un luogo chiamato Golgota. Erano le 9 del mattino. Visibile per chi passa da lì, il Golgota è una zona aperta e sopraelevata, fuori dalle mura di Gerusalemme, dove i condannati vengono esposti e il popolo può assistere terrorizzato alle scene di cui i soldati romani sono protagonisti. Tutti i personaggi di questa storia sono lì. Alcuni esecutori indifferenti, altri con il cuore spezzato dal dolore. All'improvviso, l'oscurità calò su tutta la città a mezzogiorno. La terra tremò, le rocce si spezzarono, la notte si fece presente mentre era ancora giorno. Il fruscio del vento è sopraffatto da un suono più grande e alle 3 del pomeriggio Gesù grida ad alta voce: «Eli, Eli, lama sabachthani!» «Dio, Dio, come mi hai glorificato!» Pietro, uno dei suoi discepoli, osservando da lontano il Golgota, rimane sorpreso nel vedere l'immagine del Signore vicino a lui, più in alto tra gli alberi, e dice: «Cosa vedo, Signore? Sei davvero tu che portano via, oppure tu mi sostieni? Oppure è un altro che è felice e ride sull'albero? E chi è colui le cui mani e piedi vengono trafitti?» Il Salvatore mi rispose: «Colui che hai visto sull'albero, felice e sorridente, è il Gesù vivente. Ma colui le cui mani e i cui piedi sono stati trafitti è la sua parte carnale, il sostituto umiliato, colui che è venuto a essere a sua somiglianza. Ma guarda lui e guarda me». Ma Pietro, guardandolo, dice: «Signore, nessuno ti sta guardando. Allontaniamoci da questo posto». Il maestro sentenzia: «Te l'ho già detto, lascia stare i ciechi». Un certo uomo, di nome Giuseppe, consigliere della città di Arimatea, si recò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Giuseppe di Arimatea era un uomo rispettato tra i giudei, membro del Sinedrio, che sebbene discreto, credeva che Gesù fosse un uomo giusto. Vedendo il suo maestro crocifisso, sentì il bisogno di dargli una degna sepoltura. Con coraggio si avvicinò al governatore romano della Giudea e chiese il permesso di prendere il corpo. La sua richiesta fu accolta e lui lo portò in un sepolcro nuovo che apparteneva alla sua famiglia, un luogo riservato ai suoi cari. Seguendo le usanze del tempo, avvolsero il corpo in bende di lino e spezie aromatiche, secondo la tradizione ebraica. Giuseppe di Arimatea lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo pose in un sepolcro scavato nella roccia, dove nessuno era mai stato deposto prima. Era accompagnato da Nicodemo. Con reverenza e dolore, sigillarono l'ingresso del sepolcro con una grande pietra. Sembravano andare di fretta, poiché lo Shabbat stava per iniziare e nessuna attività poteva essere svolta in quel giorno sacro. Silenziosamente, Giuseppe di Arimatea e Nicodemo andarono via. Nella mattina di domenica, terminato lo Shabbat, alcune donne camminano per le strade ancora deserte in direzione di un giardino vicino al Golgota. Vogliono terminare il compito iniziato da Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, interrotto a causa del sabato. Portano con sé profumi e spezie aromatiche. Una di loro cammina un po' più avanti. È Maria di Magdala. Avvolta in una profonda tristezza, il suo cuore è pesante. Ai piedi della croce aveva assistito all'ultimo respiro di Gesù e si chiede: chi farà rotolare per noi la pietra? Il sepolcro era stato chiuso con una grande pietra e senza aiuto non sarebbero riuscite a entrare. Quando arrivano, la domanda diventa irrilevante perché la pietra è già stata rotolata via. Un'altra domanda sorge immediatamente: chi lo ha fatto? Forse un grande terremoto? Un altro terremoto? Matteo, nei suoi racconti, lo avrebbe confermato. Incuriosite, corrono ed entrano nel sepolcro. È vuoto. Dov'è il corpo del Signore Gesù? Si chiedono. Immaginate quanto dovessero essere perplesse, senza sapere cosa fare. In quello stesso istante, due uomini con vesti splendenti come il sole si mettono al loro fianco. Chi potevano essere? Angeli. Uno di loro chiede: state cercando Gesù il Nazareno che è stato crocifisso? Non è qui, è risorto come aveva detto. Andate e raccontate ai discepoli ciò che avete visto. Le donne corsero via, impaurite ma piene di gioia. Maria Maddalena corre più avanti quando improvvisamente si imbatte in un uomo che pensa sia il giardiniere. Donna, perché piangi? Che cerchi? Maria, ancora senza riconoscerlo, supplica: Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai messo e io lo prenderò con me. Allora egli pronuncia una sola parola: Maria. La voce le è familiare, dolce, piena di amore e autorità. Il suo cuore sembra fermarsi per un istante. Maestro, esclama cadendo in ginocchio e tendendo la mano per toccarlo. Gesù si avvicina e dice: vi saluto. Non abbiate paura. Andate a dire ai miei fratelli di andare in Galilea. Là mi vedranno. Quando incontra di nuovo i discepoli, il suo volto irradia una luce diversa. Ho visto il Signore, annuncia, la voce piena di emozione. E racconta tutto ciò che è accaduto, ogni parola, ogni dettaglio. A poco, l'incredulità negli occhi dei discepoli lascia spazio alla fede, alla speranza rinnovata. Dopo aver ricevuto la notizia da Maria Maddalena, Pietro e Giovanni corrono al sepolcro. Possiamo immaginarli entrare nella tomba e non trovare il corpo del Maestro. Gesù aveva predetto la sua risurrezione, ma loro non avevano creduto. E ora sarebbe stato sufficiente per farli credere. Passano i giorni e Giovanni è ancora pieno di dubbi, ma la sua anima in cerca di verità non si confonde. Cammina per le strade di Gerusalemme e molti lo interrogano su dove si trovi il suo maestro. Il suo cuore è inquieto, fa fatica a comprendere ciò che è accaduto. Allora Gesù appare a Giovanni. Giovanni, perché temi e dubiti quando vengo da te? Questa apparizione non dovrebbe sorprenderti. Non avere paura, perché sono io colui che è sempre con te. Sono venuto a rivelarti ciò che è, ciò che è stato e ciò che sarà, affinché tu possa riconoscere sia il visibile che l'invisibile. E per insegnarti riguardo all'uomo perfetto. E così, verso la Galilea, dove tutto ha avuto origine, i discepoli ritornano rispondendo a una chiamata. Tornate dove tutto è iniziato. All'inizio del Vangelo. Gesù, adempiendo un'altra delle sue promesse, appare prima ai suoi discepoli più vicini. Sulla riva del grande lago, li guida nella pesca, fino a quando le loro reti si riempiono di nuovo di pesci. Prepara per loro un pasto di pane e pesce. E, dopo aver mangiato, chiede a Pietro per 3 volte: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro risponde affermativamente ogni volta. E allora Gesù gli dice: pasci le mie pecorelle, seguimi. Gesù appare anche a più di 500 persone e insegna ancora. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni. Ecco, io sono con voi tutti i giorni. Tutte le storie delle apparizioni rendono chiaro che Gesù non è tra i morti, ma tra i vivi. Si manifesta in un modo completamente nuovo. Non è più confinato nel tempo e nello spazio, ma è una figura nel presente. Altri durante questo periodo hanno l'esperienza di testimoniare le sue apparizioni. Ma ciò non è essenziale, poiché egli stesso dice a Tommaso: beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Gesù insegna un nuovo comandamento: come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Questo è il mio comandamento: che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati. E lascia un nuovo significato per la Pasqua: vita eterna.